Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Professor Mellace, grandi interpreti di tutti i tempi hanno subito il fascino del teatro alla Scala e forse anche con qualche timore. Quale rapporto c'è stato fra la Scala e Maria Callas?
Il teatro alla Scala è stato per la Callas uno scenario fondamentale della sua carriera. La Callas naturalmente aveva una carriera precedente e calcò le scene un po' in tutto il mondo, ma il teatro alla Scala ebbe un valore particolare perché fu qui che si svilupparono i rapporti con alcuni registi, ad esempio, penso a Visconti per dirne uno, e fu qui che in qualche modo anche delle collaborazioni fondamentali con i direttori ebbero luogo. Dunque, alcuni dei personaggi fondamentali cui Maria Callas diede vita ebbero effettivamente alla Scala la loro consacrazione, e anche non soltanto una questione di fortuna dell'interprete, ma ebbero anche il loro sviluppo, cioè assunsero proprio sul palcoscenico del Piermarini le loro caratteristiche salienti e diedero modo a Maria Callas di esprimere al meglio il suo straordinario talento drammatico e vocale.
Senta, queste interpretazioni, questo periodo, diciamo, di Maria Callas, grazie anche, come ha detto lei, ai registi che l'hanno messa in scena, hanno cambiato il teatro dell'opera. In che modo e perché?
Sì, si veniva da una tradizione che non aveva ancora, come dire, in modo continuativo e in modo preciso individuato quella che era la violenza espressiva che un personaggio del teatro d'opera poteva trasmettere al pubblico. Se pensiamo a un personaggio come Medea, ad esempio, c'è qualcosa di straordinariamente sopra le righe, e Maria Callas aveva il coraggio e naturalmente anche il talento e la forza espressiva di dar vita a questi personaggi e di interpretarli su questo doppio registro, cioè quello appunto di una qualità singolare, tutta sua e straordinariamente espressiva della voce, e dall'altra parte anche di una libertà attoriale proprio del personaggio sulla scena, e in questo appunto sta quello che cui accennavo prima, cioè il rapporto molto stretto con i registi che le permetteva di assecondare le loro idee anche molto innovative, e d'altra parte la regista di trovare in lei un veicolo di sicuro effetto e anche una sintonia, una complicità nella creazione di questi personaggi.
È accennato alla voce, e proprio sulla voce vorrei parlare con lei per questa caratteristica, questa voce che si riconosce fra mille. Ecco, quali le sue prerogative?
Ecco, allora, per quanto riguarda la voce della Callas, è stato scritto molto. La voce di Maria Callas ha effettivamente qualcosa di straordinariamente singolare. È qualcosa di, addirittura Alvin Karan, il suo compositore contemporaneo, di cui so un attimo le dirò qualcosa, ha definito la voce di Maria Callas un dono della natura che appartiene a tutti noi, proseguendo nel dire che è una voce che ha una immensità infinita che paragona qualcosa di primordiale, come il suono del vento, il suono di un ruscello, cioè ha una propria natura, una propria qualità che attrae in modo estremamente avvincente l'ascoltatore. Un altro testo che le vorrei citare, poi capirà anche perché lo faccio, è quello, è un'affermazione di Francesco Vezzoli, che definisce la voce di Maria Callas come un inno ai sentimenti, qualcosa in cui tutti si riconoscono. Dunque, non tanto un aspetto tecnico peculiare, quindi una qualità, diciamo, che possa interessare in particolare i manuali di canto, bensì una forza e un'immediatezza con cui la voce di Callas raggiunge il pubblico e nella quale, voce nella quale si individua immediatamente, senza appunto nessuna mediazione, si individua una natura profondamente umana, un'intimità, una valenza naturalistica in cui appunto l'ascoltatore si può riconoscere, cioè non un artefatto, non una voce impostata, diciamo così, bensì qualcosa di profondamente vicino, alle nostre passioni, alla nostra vita interiore.
Certo, soprattutto la sua, lei è la sua voce, la sua vita è la sua voce probabilmente anche.
Esatto, sì, questo è vero in generale, no? Per la figura del cantante, però diciamo che nel suo caso specifico, come dire, tutto questo la distacca in qualche modo anche dalle vicende personali, da una vita anche travagliata e la proietta verso come dire, verso l'orizzonte del mito in
Sì. Certo,
cui appunto Callas è da tanto tempo approdata.
senta, eleganza, scena, teatralità, voce, i suoi partner, i cantanti che si esibivano con lei hanno avuto difficoltà a entrare in empatia con questo personaggio oppure erano sollecitati?
Ma io direi più questo secondo aspetto, cioè sicuramente c'era negli altri interpreti una grande ammirazione, una consapevolezza, diciamo, della qualità, della statura di Maria Callas. E questo spesso ha dato vita a delle sinergie, a delle collaborazioni, a delle alchimie, diciamo, anche nella realizzazione di tutta una serie di titoli importanti.
Senta, per chiudere, come la Scala celebra Maria Callas? Ci sono due
Ecco,
appuntamenti importanti.
sì, esattamente, grazie di avermelo chiesto. Naturalmente la Scala è molto impegnata in questo importante anniversario e questo impegno si traduce in due iniziative molto diverse. E la prima è una mostra dal titolo suggestivo che è Fantasmagoria Callas. Una mostra che si apre il 17 di novembre al Teatro alla Scala, quindi venerdì questo, al Museo Teatrale alla Scala e rimarrà aperta molto a lungo fino al 30 di aprile del prossimo anno. E in questi quasi 6 mesi la Scala ha allestito una mostra diversa dalle altre, nel senso che non è la prima mostra naturalmente che la Scala dedica a Maria Callas negli anni. Questa però è una mostra, diciamo così, creativa, cioè non è una mostra illustrativa, non è una mostra documentaria in cui si vedranno, per dire, delle foto della Callas, insomma, cose che naturalmente tutti conosciamo bene ormai, ma è una mostra in cui il Teatro alla Scala ha chiesto a degli artisti di vari ambiti, di mettere in mostra delle opere che sono state ispirate alla figura di Maria Callas. E quindi andiamo da Alvin Cardan, a Latife Kacic, a Mario Martone, Francesco Vezzoli e Giorgio Armani, che producono per questa mostra delle installazioni musicali, un cortometraggio dedicato a Maria Callas, questo di Mario Martone, con Sonia Bergamasco, e un abito realizzato appositamente da Giorgio Armani, ispirato alla figura di Maria Callas. Quindi è un modo per rivivere Callas attraverso il suo mito. Ed è un modo per, come dire, rilanciare la sua figura con una marcia in più rispetto a quello che potrebbe essere una mostra esclusivamente documentaria e diciamo così, semplicemente di memorie. Sulla figura di Callas, il Teatro alla Scala organizza anche un incontro, un pomeriggio molto importante che avrà luogo esattamente nel compleanno, nel centesimo compleanno di Maria Callas, e quindi il prossimo 2 dicembre, il prossimo sabato 2 dicembre. Avrà luogo dalle 14 alle 19 nel ridotto Toscanini del Teatro alla Scala, ad ingresso libero, e in quell'occasione verranno, beh, sarà possibile naturalmente visitare dalle 14 la mostra, e dalle 16 avverrà la presentazione di tre libri molto diversi che indagano la figura di Maria Callas in varie direzioni, che sono usciti da poco, sono stati riediti da poco, e infine verrà presentato e proiettato un documentario, My Callas, di Roberto Dassoni, documentario che proiettato poi alle 18, che chiama a una serie di voci di amici, di conoscenti di Callas a rievocarne in modo molto commosso, è un documentario molto commovente, a rievocarne la figura.
Raffaele Mellace, la ringraziamo moltissimo di quanto ci ha detto su Maria Callas e di questi appuntamenti che immagino lei abbia collaborato e lavorato moltissimo con la sua solita capacità e passione. Grazie, grazie di
Grazie a
tutto.
lei, grazie a voi e agli ascoltatori.
Daniela, allora siamo pronti per prendere nota di qualcosa per Natale, come regalo di Natale. Sappiamo che i libri.
Secondo noi i regali di Natale migliori sono i libri, lo
Sempre loro,
diciamo
sì.
sempre, e speriamo appunto di offrire degli spunti interessanti. Io comincerei, visto che si conclude l'anno manzoniano, il 150° della morte, con un libro di Gianni Rizzoni, L'altro Manzoni, edito da Francesco Brioschi, editore, che racchiude quattro diverse saggetti su aspetti poco noti del Manzoni. Quindi all'inizio si parla della sua casa, della sua infanzia, delle sue scuole, anche dei primi amori giovanili. Poi in un altro, tra l'altro assai curioso, il Manzoni botanico, perché lui si considerava un fattore. Cioè lui, la scrittura era un hobby per lui, in realtà siccome aveva delle terre che aveva ereditato, lui si occupava moltissimo di agricoltura, con i suoi mezzadri, con i suoi contadini, importava dei vigneti, coltivava i gelsi per i bacchi da seta, insomma, e quindi come sappiamo anche da pagine bellissime come l'Orto di Renzo. Ecco, vuol dire che lui proprio era un vero e proprio appassionato di botanica. Poi un altro aspetto è quello del 5 maggio. È curioso vedere come si è diffuso il 5 maggio, perché l'ode in morte di Napoleone, siccome Napoleone era ancora esecrato quando era morto, non bisognava parlarne. Lui ha scritto questa ode, ma la censura milanese, la censura austriaca, l'ha bocciato. E nonostante questo ha circolato immediatamente, forse perché proprio i censori, pur censurandola, l'avevano ricopiata e fatta girare perché era piaciuta in realtà. Sono tutti capitoli curiosi del Manzoni che può essere un regalo ottimo per concludere l'anno manzoniano. Poi avrei un romanzo che mi è piaciuto molto, nonostante sia anche parecchio lungo. Comunque, per chi insomma, è di di denti abituati a grossi tomi, vorrei consigliare della georgiana Nina Aratishvili il romanzo La luce che manca, edito da Marsilio. E, comincia da una grande mostra fotografica di una fotografa morta suicida. Alla mostra partecipano tre sue amiche d'infanzia e una di loro, di fotografia in fotografia, ricostruisce la loro vita e la storia della Georgia, perché la Georgia ha avuto, come un po' come l'Ucraina, dei traumi quando è caduta l'Unione Sovietica, e i russi l'hanno occupata, e quindi ci sono stati, poi c'è la corruzione generalizzata, e queste donne, queste quattro amiche, hanno vissuto dei momenti terribili, ma la loro amicizia poi ha saputo trionfare su tutto. L'autrice, ho detto Nina Aratishvili, però in realtà, ecco, chi dovesse comprare il libro si accorgerà che è Nino, perché al femminile in Georgia, che hanno anche un altro alfabeto rispetto al nostro, è scritto Nino, ma è sempre comunque una donna che scrive molto molto bene, per una storia veramente drammatica che lascia lascia un grande senso di tristezza per queste realtà, per queste realtà che anche d'attualità, vedere che cosa succede nei territori dell'ex Unione Sovietica. Ma parliamo invece di una cosa un po' più leggera e molto adatta, secondo me, come strenna natalizia. Una storia delle donne in 100 oggetti, edito da Corbaccio, di una scrittrice giornalista tedesca, Annabel Hirsch, che ha preso appunto 100 oggetti che cominciano proprio dalla preistoria, cioè un femore rotto di epoca preistorica, fino ai più moderni cellulari, e attraverso questi 100 oggetti ha fatto un po' vedere, ecco, che cosa hanno voluto dire nella vita delle donne determinati oggetti, alcuni anche così, che hanno fatto la storia del costume, come il bikini, chiamato così proprio perché c'era appena stato l'esperimento della bomba atomica, che ha suscitato un grandissimo scandalo e scalpore, o per andare più in anni anche nel dopoguerra, il Tupperware, che è stato questi contenitori di plastica che erano lì in giacenza, nessuno li comprava, per il signor Tupper era veramente disperato, finché una signora da lui conosciuta, piena di iniziativa, ha cominciato a girare nelle case per vendere questi Tupper, e addirittura sono diventati famosi nel mondo. Quindi anche qui è stata una donna che ha risolto la situazione. Ho tempo ancora per un libro?
Sì, ancora un libro, proprio un minuto.
Uno. Allora, La vita maledetta di Benvenuto Cellini, edito da Neri Pozza e scritto da Alessandro Masi. Benvenuto Cellini, il grande orafo e scultore, ha avuto una vita molto avventurosa, anche per via del suo carattere terribilmente aggressivo, e più che Alessandro Masi è proprio quasi l'autobiografia, perché Cellini ha scritto un'autobiografia e su cui si è basato l'autore. Come vedete, ecco, sono libri molto diversi fra loro, ma penso di aver dato buoni consigli.
Certo, Daniela, per adesso grazie, ma comunque avremo modo di risentirci in questo periodo anche per altri suggerimenti, ecco, e soprattutto perché, tanto, guarda, visto che, come diciamo sempre, ci si trova per vari motivi, un libro si può sempre portare. Grazie, Daniela.
A presto.
Termina la trasmissione di Non Solo Cultura per quest'oggi, ringraziamo gli ascoltatori e come sempre ci risentiamo la prossima volta.